Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Levitico, capitoli dall'1 al 5. Il dono dei sacrifici, con Riccardo Di Segni.
Buongiorno da Gabriella Caramore, buongiorno a tutti. Oggi dunque il Levitico, terzo libro del Pentateuco, un libro difficile perché fa riferimento a usanze, rituali, anche una gestualità e una sensibilità che ci sono lontane, ma intanto se vogliamo leggere la Bibbia dobbiamo sapere che ognuno di questi libri ha la stessa dignità, anche se una diversa complessità e traducibilità nel presente. Poi anche per i cristiani, come vedremo nella prossima puntata o nelle prossime puntate, anche loro hanno attinto abbondantemente a questo libro, e inoltre vi sono alcune questioni di fondo qui poste che hanno valore in tutti i tempi e in ogni contesto. Ma certo va detto che, essendo un libro meno narrativo di altri, più prescrittivo e meno sapienziale, ha un sapore diverso, ma questa è appunto la nostra scommessa, di leggere non solo quello che è più gradevole e orecchiabile o già sentito, ma anche e proprio ciò che ci fa difficoltà. A introdurci a questo libro sarà Rav Riccardo Di Segni, che è sempre il nostro graditissimo ospite. Buongiorno Rav.
Buongiorno.
Anche se i suoi impegni con la comunità ebraica di Roma, con il suo mestiere di medico e con l'insegnamento lo tengono un po' lontano da noi, ma insomma siamo molto contenti allora di averla qui.
Sempre con piacere.
Allora, il Levitico, terzo libro del Pentateuco, che intanto in ebraico ha un altro nome, non si chiama il Levitico, si intitola?
Si intitola Vaikra.
Che significa?
È la prima parola del libro, perché secondo l'antico sistema di intitolazione dei libri si prendeva la prima parola o una delle primissime parole del libro, e significa e chiamò.
Ecco, infatti dice il primo versetto: il Signore chiamò Mosè, quindi sarebbe e chiamò il Signore Mosè. E dalla tenda del convegno gli disse: parla ai figli di Israele e riferisci loro: quando uno di voi vorrà fare un'offerta al Signore, offrirete bestiame grosso o minuto. Adesso poi vedremo di che cosa si tratta. Allora, ecco, in primo luogo questo titolo e chiamò dà una certa evidenza al chiamare, Levitico dà un'altra evidenza invece ai Leviti. Tra l'altro i Leviti sono...
Cioè, qua c'è un equivoco, tra l'altro, che dipende da un certo modo di gestione della tradizione cristiana. L'altro nome ebraico del libro di Vaikra è Torat Kohanim, cioè la Torah, l'insegnamento riferito ai sacerdoti, ai Kohanim, che erano quelli che facevano la parte da leone nell'esercizio. E i Kohanim sono i discendenti di Aaron, fratello di Mosè. Tutti quanti erano una piccola frazione della tribù dei Leviti. Quindi, parlare dei Leviti, i Leviti avevano una funzione sussidiaria nel santuario.
E tra l'altro è una parola che si trova pochissimo nella Bibbia.
Sì, sì, anche perché poi per strane circostanze sono diminuiti di numero. Ancora oggi noi abbiamo i Leviti e i sacerdoti come nomi e discendenze familiari, ma prima di tutto c'è da dire questa differenza. Ma poi la differenza essenziale è che è questo rilievo del chiamare, che tra l'altro, se uno vede la scrittura tradizionale del libro della Torah, ci trova subito una stranezza, perché l'ultima lettera di questa parola, Vaikra, è scritta piccolina.
E perché?
Allora c'è tutto un gioco esegetico molto sottile ma molto seducente, che parla del senso della chiamata. La chiamata in questo caso è il modo con cui il sacro si rivela agli uomini. E la stessa radice ebraica che ha le due lettere QR, Kof e Resh, è la radice che proindica il caso, il micre, che anche in alcuni casi è una fonte di impurità, a proposito del Levitico, è la polluzione notturna. Nel senso che ci possono essere chiamate che sono sacre e altre che invece sono casuali e impure. E si gioca tutto sulla differenza della lettera finale, l'alef, che è muta, o la Hei. Nel caso della Hei è una chiamata casuale su cui gioca tutto il discorso delle ammonizioni, che derivano dal fatto che uno ha una concezione casuale della realtà.
Ecco, tutto questo naturalmente è molto difficile da capire per chi ascolta.
Ma quanto più è difficile la cosa, più diventa,
è più affascinante.
Diventa affascinante.
Ecco, e tra l'altro, come dire, è indicativo subito il modo di leggere il titolo, di un modo diverso di leggere la Bibbia, cioè... gli ebrei, la tradizione ebraica dà rilievo, come lei ci ha detto, non solo alla singola parola che si trova lì all'inizio di questo libro, ma anche a come è costruita, come è scritta questa Aleph piccolissima. Ecco, Levitico, a parte che è un pochino scorretto, come lei ci ha detto, è già subito più contenutistico.
Sì,
no?
Certo.
Ecco, quindi è già una differenza.
Indica la specializzazione del libro.
Ecco, invece, la specializzazione del libro che cos'è? Di che cosa parla il Levitico, innanzitutto?
Il Levitico parla di molte cose, di molte cose. Inizia con una serie di capitoli dedicati alla descrizione del culto sacrificale nel Tempio, cioè delle offerte che si venivano fatte all'unico tempio possibile, che nel corso della storia poi si sarebbe insediato e stabilito a Gerusalemme, e che erano offerte principalmente di carni, ma non soltanto di carni, di altri prodotti agricoli.
Ecco, poi lo vedremo nel dettaglio. Ecco, quindi
poi
i sacrifici...
parla di tutta la questione di purità e impurità,
cioè che cosa è puro, che cosa è impuro nella tradizione.
E poi si salta completamente su un altro ambito, si arriva al grandioso capitolo 19 che parla di leggi morali fondamentali, l'obbligo della santità. E poi si torna a parlare di regole sacerdotali, quindi è un libro composito.
E poi si finirà anche con quella grande descrizione del giubileo, che anche questo sarà interessante anche dal punto di vista della storia. Vedere,
ma soprattutto alla fine ci sono le ammonizioni che sono... una lezione di storia micidiale.
Senta, quando è stato scritto questo libro, se così si può dire, abbiamo visto ogni volta che ogni libro è frutto di tradizioni diverse, di stratificazioni, eccetera, però insomma...
Nella visione ebraica è stato scritto da Mosè, punto e basta.
Ecto, però invece
il problema è se
visione
è stato
storica...
Ah, la visione storica, chiedetela a qualcun altro.
Non ce la vuole dire.
Chiedetela a qualcun altro.
Va bene, vedremo anche la visione storica. Ecco, il terzo libro del Pentateuco, dopo Genesi e Esodo, quale relazione con questi altri due libri?
Beh, la Genesi è la creazione del mondo e dei patriarchi, l'Esodo è la nascita del popolo ebraico con la liberazione dell'Egitto e l'inizio della legislazione. Con il libro del Levitico si va nella complessità della legislazione, che è sia, diciamo, cerimoniale, rituale, che morale. E quindi entriamo proprio nel cuore delle cose. Potrà essere paradossale che con tutta questa difficoltà del testo, il testo si occupa di regole di purità, ci sono delle tradizioni, soprattutto nel mondo ashkenazita, che questo era il primo libro che veniva fatto studiare ai bambini, e che potrebbe essere assurdo per il suo significato, eppure il senso della cosa è che vengano i puri, cioè i bambini, e si occupino di cose pure.
Questo è molto bello, questa messa in rilievo, diciamo, del bambino, che comincia dalle cose più difficili.
Sì, e poi soprattutto,
se mi
con
posso
la
permettere, è una sorta di sapienza rivelata ai piccoli, se posso fare una trasposizione.
Ed è una sapienza differente, perché questo libro, ovviamente, rispetto ai modi moderni di concepire o di non concepire la religione, si presenta con categorie completamente differenti, assolutamente inusuali.
Ecco, una gran parte, lei lo diceva, è dedicata alla descrizione dei rituali dei sacrifici, che evidentemente erano molto diffusi in tutto l'Oriente antico. Tra l'altro è uscito appena adesso un libro di Roberto Calasso che si intitola L'ardore, e vede anche in altre civiltà il ruolo del sacrificio, e lui rinviene nella caduta della pratica dei sacrifici una perdita di senso per tutta l'umanità. Ma insomma, questo è un discorso che si potrebbe percorrere. Qual era lo scopo dei sacrifici? Perché venivano fatti?
Intanto, se permette, non era soltanto l'Oriente antico, ma tutto il bacino mediterraneo, per esempio, anche da queste parti del bacino mediterraneo.
Sì, ma dico non solo, cioè anche nell'Oriente più estremo.
A proposito dell'ardore, mi incuriosisce, mi solletica questa parola, perché Quando noi parliamo della categoria del sacro in ebraico, il sacro è scritto con la parola, è indicato la parola Kodesh. Kodesh. E un grande esegeta italiano, Samuel David Luzzatto, che tra l'altro è l'antenato di un noto commentatore di questa trasmissione, perché Amos Luzzatto è un suo diretto discendente.
E che è stato qui giunto la settimana scorsa a commentare, a chiudere l'Esodo.
Spiegava la nascita di questa parola sacro come dalla contrazione di due parole che troviamo tra l'altro in questi testi, che Yekod Esh, bruciato, o arso nel fuoco. Quindi il sacro deriva dal bruciare del fuoco.
Senta, mi viene in mente un'altra cosa che le vorrei chiedere. Quando si legge del Dio geloso, ho letto in un commento che l'origine del termine ebraico per quella gelosia ha a che fare anche quello con il rossore dell'ardore, della passione d'amore. È possibile?
Beh, comunque è una gelosia d'amore quella... Però bisogna vedere che tipo di gelosia è, perché uno pensa sempre in senso regressivo, invece
certo,
i maestri
in
dicono
senso possessivo.
Che, invece i maestri dicono che è l'amante che vuole che l'amato cresca e non degeneri. È un tipo di gelosia di questo tipo.
E quindi sarebbe una gelosia positiva e
sì.
propositiva,
sì.
Cioè che va verso
in
l'altro.
Crescita e non regressiva.
Bene, quante cose si potrebbero imparare. Allora, lo scopo dei sacrifici, noi abbiamo il compito di un pochino semplificare.
Lo scopo dei sacrifici mostra una religiosità completamente differente da quella attuale. I sacrifici sono offerte che vengono fatte o dalla collettività tutti insieme a tempi stabiliti o da singoli offerenti. E che consistono in una vittima sacrificale, un animale, assolutamente un animale, non nella maniera più assoluta un essere umano, e questo animale viene immolato, viene macellato, il sangue raccolto, asperso sull'altare, e a seconda del tipo di sacrificio, su questo il Levitico ci dà appunto una classificazione molto precisa, l'animale viene o interamente bruciato o bruciato in alcune parti, e altre parti vengono consumate o dai sacerdoti o dai sacerdoti e dagli offerenti. Questa è la tipologia fondamentale. Poi qui i sacrifici sono animali di carne, sono accompagnati anche da offerte farinacee, olio e vegetali.
Ecco, adesso vedremo anche
insomma, e da lì bagiuni,
per quanto è possibile nel dettaglio questi sì. sacrifici, però le chiedo una cosa come premessa.
Qual era lo scopo?
Le volevo chiedere, non ci mostrano altri libri della Bibbia, da alcuni salmi, Geremia, Osea, che non i riti contano, il Signore che dice non i sacrifici voglio, ma la conversione del vostro cuore? Ecco,
allora,
qui...
questa è una lettura un po' forte, nel senso che c'è in tante parti della Bibbia una polemica contro la formalità, il formalismo religioso. Allora, questo non vuol dire che bisogna abolire le forme, ma semplicemente che determinate forme rituali non hanno senso se non sono accompagnate non soltanto da quello che può diventare melenzo, la convenzione del cuore, eccetera, ma dal corretto comportamento. Cioè non ha senso digiunare, per esempio, se non si esercita la giustizia, non ha senso fare i sacrifici se ci si presenta con la coscienza sporca dopo aver sparso del sangue, magari anche umano. Allora, nella lettura tradizionale non c'è mai l'abolizione del rito, ma il collocamento del rito nella sua cornice
però
coerente.
Di fatto i sacrifici sono stati aboliti, cioè perlomeno non ci sono più.
I sacrifici sono stati aboliti per causa di forza maggiore, nel senso che i sacrifici si potevano fare soltanto in un posto, a Gerusalemme, in un determinato luogo, il Tempio di Gerusalemme, soltanto là erano consentiti. Una volta che quel posto è stato distrutto e non è stato più consentito farlo, non si possono più fare, punto. Ma non per...
Naturalmente lei sa, adesso poi leggeremo i dettagli, e quindi lei sa che molte persone sensibili alla vita, alla dignità dell'animale, leggeranno e ascolteranno forse
inorridiranno per quello che stiamo raccontando.
Ecco, al che lei mi dirà che noi trattiamo comunque molto male gli animali, macellandoli selvaggiamente, facendoli crescere selvaggiamente, però ecco, il problema comunque si pone, perché anche quelle sono vite.
Se vogliamo affrontare questo problema dobbiamo tenere presente una riflessione molto prolungata che fa la tradizione su questo, proprio per dire che ci possono essere cose più importanti dei sacrifici nella vita rituale, e di fatto l'ebraismo dal 70 dell'era cristiana vive senza sacrifici, quindi si può far tranquillamente a meno, avere un'intensa vita religiosa senza quello. E allora che senso avevano queste cose? Secondo Maimonide i sacrifici sono stati introdotti nell'ebraismo, anche qua ob torto collo, perché rispetto a una umanità che celebrava la sua religiosità col sacrificio animale, non si poteva rivoluzionare completamente il contesto, ma era necessario una sorta di fase transitoria che magari è durata un millennio.
Vede che reintroduce la storia allora anche lei.
Sì, vabbè, ma
tramite
questo fa
Maimonide.
Parte... io dico, alle origini è stato introdotto,
sì,
questo, perché non si vede, chi la rifiuta la storia?
No? Sì. No, prima quando l'ho chiesto, quando è stato scritto.
E quando è stato scritto in un'epoca precisa, quando è stato scritto da Mosè, quindi che problema c'è?
Va bene.
Poi si faccia la figura del fondamentalista biego, vedo, mi fa fare...
No, va bene, insomma.
E quindi, secondo Maimonide, è un tempo di passaggio. In realtà la Bibbia veramente prefigura un'umanità vegetariana all'inizio, che poi diventa carnivora e ridiventerà vegetariana. Quindi va intesa forse come una parentesi storica. Però teniamo presente che questo tipo di ritualità religiosa è inserita in un contesto economico dove ha una sua ragione di essere. Quando in un gregge nascono i maschi, ne basta uno, gli altri sono assolutamente inutili. A noi le pecore ci servivano per fare la lana, la possono fare pure i maschi, ma il latte lo fanno soltanto le femmine, quindi i maschi sono inutili, anzi sono dannosi, perché provocano discussioni,
gelosie e rivalità.
Quindi per chi pratica determinate attività economiche, l'eliminazione dei maschi fa parte proprio della logica del sistema.
Ecco, altra domanda che viene comunemente, cioè rispetto proprio al sacrificio, cioè,
e poi ci sta anche su questo una spiegazione storica importante, storico-religiosa.
Su che cosa?
Sull'origine del sacrificio.
Ecco, ma il sacrificio, cioè, si rivolge a Dio perché questo Dio ha bisogno che gli venga sacrificato qualcosa, o è un dono libero e gratuito che gli si fa?
La possiamo rovesciare la cosa: Dio non ha certo bisogno del sacrificio, ma il sacrificio, in ebreo si dice korban. Korban dalla radice lekarev, che significa avvicinarsi, è un modo di avvicinarsi. E poi su tutta
quindi
questa...
lo si può intendere come un dono, un dono di gratitudine?
Sì, è la persona che si avvicina, che sacrifica una parte di se stessa in forma compensativa per avvicinarsi al sacro. Ma su questo ci sono dei capitoli proprio al centro del Levitico che sono fondamentali, che spiegano che mangiare carne non era possibile se non nell'ambito sacrificale. Cioè alle origini, quando si immagina che tutto il popolo di Israele stava nel deserto, tutti quanti concentrati in un unico posto, con il tabernacolo al centro dell'accampamento, se qualcuno voleva mangiare la carne poteva farlo soltanto attraverso il sacrificio, cioè il sacrificio è la giustificazione per poter mangiare la carne, altrimenti non puoi mangiare la carne, cioè tutta l'alimentazione diventa sacra a questo punto di vista.
E da qui che derivano poi le regole rituali per la macellazione?
Le regole rituali della macellazione sono chiaramente derivate, almeno per quanto riguarda la tecnica di macellazione, dalle tecniche impiegate per il sacrificio, sono le stesse.
E il loro senso è anche di non far soffrire.
Allora, se vogliamo dargli un senso, ne hanno almeno due. Un senso è che la tecnica che viene impiegata, sulla quale magari qualche ascoltatore rimarrà inorridito, la tecnica che viene impiegata è fatta in modo che la lama che tocca il collo dell'animale non deve esercitare alcuna pressione, deve essere libera da qualsiasi minima intaccatura percettibile dal più sensibile polpastrello, quindi deve essere affilatissima, in modo che il taglio sia assolutamente indolore. Quindi è una tecnica, per quanto sia brutto usare questo termine, raffinatissima, visto il contesto, nella quale la sofferenza dell'animale è minimo. L'altro scopo della macellazione è fatta con questa tecnica è quello del dissanguamento rapido e drammatico dell'animale. Questo dissanguamento libera l'animale da ciò che diventerà, è sempre stato dalle origini, ma permane nell'attuale legislazione alimentare, una cosa proibitissima è il sangue, perché il sangue rappresenta la vita. Bisogna entrare nell'ordine dei che secondo la Bibbia mangiare la carne è una concessione, non c'è libertà su questo argomento, è tutto quanto regolato e sono dei limiti strettissimi nei quali ci si muovere, e uno di questi limiti deve rispettare il principio della vita che è dato dal sangue, e quindi il sangue non può essere consumato.
Ecco, poi vedremo andando più avanti, sì, che non si può mangiare il sangue, non si può mangiare
il grasso,
la rete del fegato e i rognoni.
Sì, non i reni, sono alcune parti di grasso dell'animale.
Sì.
Possiamo spiegarla adesso, visto che ci siamo.
Sì.
Allora, tra le cose proibite, oltre al sangue, perché c'è questa origine, ci sta...
Cioè il sangue perché è la vita.
Sì, il sangue perché è la vita. Poi il sangue veniva preso e appunto asperso sull'altare. Era la vita della vittima sacrificale in sostituto in qualche modo della vita dell'offerente o della comunità che lo offriva. Il grasso si riferisce non a tutto il grasso dell'animale, perché il grasso dell'animale ce l'ha dappertutto, come anche ogni altro essere vivente. Si riferisce ad alcune parti speciali, alcune collocazioni speciali del grasso, come per esempio l'omento, oppure il grasso che sta della perirenale, non il rene, il grasso perirenale, quello che sta intorno al rene. Perché questo, francamente, non riusciamo a saperlo, però queste parti di grasso comunque venivano prelevate, e anche per gli animali che non venivano bruciati interamente, ma venivano dati in consumo ai sacerdoti o agli offerenti, questo grasso veniva comunque bruciato sull'altare, e allora ricordo di questo grasso rimane proibitissimo anche oggi.
Senta, leggiamo allora dal primo capitolo del Levitico, soltanto i primi una decina di versetti, per introdurci anche nel dettaglio di questo testo.
Chiamò il Signore Mosè e dalla tenda del convegno gli disse: parla ai figli di Israele e riferisci loro. Quando uno di voi vorrà fare un'offerta al Signore, offrirete bestiame grosso o minuto. Se l'offerta è un olocausto di grosso bestiame, egli offrirà un maschio senza difetto. L'offrirà all'ingresso della tenda del convegno, per ottenere il favore del Signore. Poserà la mano sulla testa della vittima, che sarà accettata in suo favore per fare il rito espiatorio per lui. Poi immolerà il capo di grosso bestiame davanti al Signore. E i sacerdoti, figli di Aronne, offriranno il sangue e lo spargeranno intorno all'altare, che è all'ingresso della tenda del convegno. Scorticherà la vittima e la taglierà a pezzi. I figli del sacerdote Aronne porranno il fuoco sull'altare e metteranno la legna sul fuoco. Poi sulla legna e sul fuoco, che è sull'altare, disporranno i pezzi, la testa e il grasso. Laverà con acqua le interiora e le zampe. Poi il sacerdote brucerà il tutto sull'altare come olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore.
Rav di Segni, allora dunque abbiamo sentito il primo versetto, il Signore chiamò Mosè, ecco, quando uno di voi vorrà fare un'offerta, quindi è qualcosa di
volontario,
libero e volontario, ecco,
sì.
Uno di voi, chiunque tra
chiunque
di voi, ecco, si comincia con l'offerta di un grosso bestiame, dopo si va più avanti nel testo il bestiame minuto e poi l'olocausto di uccelli. Come mai questa graduatoria?
Prima di tutto, questa è l'indicazione delle specie consentite per essere offerte in sacrificio, perché non tutte le specie animali sono offerte in sacrificio. Quelli che sono offerti in sacrificio sono animali non selvatici, sono animali domestici, bovini, ovini e caprini. Queste sono le tre specie consentite. E poi si aggiungono volatili, le tortore e le colombe. Soltanto queste specie possono essere offerte in sacrificio, e questo è chiaramente un riflesso, diciamo, della situazione economica della regione.
Quindi c'è un perché,
sì,
diciamo,
sì, ovviamente, e poi ci sta l'esclusione di tutte, tanto queste sono specie pure, come vedremo poi in capitoli fondamentali che distinguono tra le specie pure e impure. Queste sono specie pure, ma non tra tutte le specie pure tutti gli animali possono essere scelti, per cui gli animali, per esempio, selvatici, i cervi, i daini, eccetera, eccetera, che sono pure puri, ma non vengono a farsi sacrificio. Quindi questo primo verso indica quali sono le specie. Poi ci sono delle gradualità che sono legate anche al censo della persona, perché come viene spiegato più avanti, per esempio nelle leggi che riguardano il sacrificio di chi deve purificarsi o della puerpera, non tutti si potevano permettere animali di grossa o anche di piccola taglia, e quindi che cosa facevano? Dovevano ricorrere all'escamotage della tortora e dei piccioni, che erano animali.
Quindi il grosso bestiame ha lo stesso valore però del bestiame più piccolo,
sì, poi
e dell'uccello.
La casistica, c'è tutta la casistica.
Poi vedremo anche i vegetali. Sì. Ecco, ma una cosa volevo dire, questa parola olocausto.
Olocausto è un esempio di antico gioco di parola nella traduzione. Allora, olocausto in greco significa olo, tutto, causto, bruciato. Cioè la vittima viene completamente bruciata. Il termine ebraico corrispondente è ola, dalla radice la alot, salire, quindi è una cosa che sale completamente verso il cielo.
Quindi che sale sull'altare, che sale nel fumo.
Sì, che sale nel fumo verso il cielo. Allora, i traduttori antichi hanno trovato questa arguta assonanza, cui hanno tradotto olà in olocausto, perché ricordava il concetto. Poi sappiamo qual è l'accezione moderna di questo termine, che è molto discutibile.
E quindi è molto urtante, perché se questo è il sacrificio, cioè il dono fatto al Signore,
è un'interpretazione sacrificale di quello che è successo con la Shoah, e che, siccome è un'interpretazione di una tragedia, è molto imbarazzante.
Quanto meno imbarazzante, sì. Quindi quanto meno da evitare usare, sì, la parola olocausto per indicare la Shoah. Ecco,
anche perché presuppone un altare, presuppone un sacrificante, presuppone qualcuno che espia per gli altri, che ha tutte analogie micidiali.
Presuppone un'offerta volontaria e un'offerta gradita al Signore, quindi... Senta, dunque, sì, abbiamo già detto che a noi, a chi ascolta, impressiona naturalmente la presenza del sangue, tagliare la vittima a pezzi, il sacerdote che asperge il sangue sull'altare, però, insomma, lei ci ha anche in parte detto il significato di questo.
Sì, tra l'altro non è che uno si scandalizza quando legge la Bibbia e poi, sì, si mangia la fettina o la bistecca a casa, cioè bisogna anche essere coerenti. Noi,
no, se uno... però bisogna dire che... Cioè, scandalizza forse perché appunto è il sacrificio offerto al Signore, mentre quando mangiamo la fettina forse dobbiamo sapere che abbiamo ammazzato.
Ecco, allora, normalmente quando si mangia la fettina si va in macelleria, si compra al supermercato bella incartata, non si sa cosa c'è dietro, non c'è dietro per esempio un'attenzione a come si macellano gli animali e come si allevano, mentre noi, almeno nella nostra tradizione, siamo ossessionati da queste problematiche. Posso dire, per quanto possa sembrare strano, che una parte rilevante della mia attività rabbinica è dedicata proprio al controllo di questa attività, e posso assicurare che sono problematiche estremamente complicate. Normalmente si pensa che uno che fa un'attività di tipo religioso, tutto, invece ancora noi ci occupiamo di...
Ma lei deve essere presente alla macellazione?
No, ci sono tante persone, però devo decidere chi è che deve essere presente, devo controllare che le persone presenti facciano il loro dovere e siano competenti, il che è una cosa di per sé già complicatissima.
Immagino. Ecco,
Però insomma, che sia fatta a pezzi, quando uno taglia una fettina fa a pezzi l'animale, per cui non è che questo questo sia motivo di particolare scandalo.
Ecco, profumo soave per il Signore, tradotto bene?
Profumo gradito per il Signore, sì. È un'espressione ricca di simbologia anche questo, sì.
Ecco, seguono poi, quindi abbiamo visto questo degradare, diciamo, il grosso bestiame, il bestiame un po' più piccolo, eventualmente gli uccelli, poi ci sono anche delle offerte vegetali invece,
sì.
Qui si parla di oblazione e si parla di fior di farina, oppure se invece uno farina impastata con olio, oppure di... c'è una terza offerta.
In alcuni casi c'è l'orzo.
L'orzo, ecco, quindi anche qui dipende un po' dall'economia dell'offerente.
Sì, ma con grandi diversità simboliche, sì. Perché per esempio l'orzo era la prima specie cereale a maturare, lo è tuttora, e quindi si cominciava l'anno rituale dalla Pasqua in avanti con un'offerta di orzo e poi si passava all'offerta della farina con la festa di Shavuot, la Pentecoste, quindi c'è un significato simbolico nell'uno e nell'altro, uno cibo preferibilmente umano, l'altro cibo preferibilmente animale, nel senso che la farina di cereale, di frumento, ci si fa il pane, e con l'orzo ci si fa la birra comunemente, certo. Cioè non è una cosa che si mangia comunemente.
Sì.
O ci si fa il caffè succedaneo, non è così, non è così palatable. Come...
Ecco, poi ci sono delle cose che sembrano un po' strane, cioè il divieto di usare il lievito e il miele e invece la prescrizione del sale nel comporre queste focacce, diciamo, queste offerte.
Intanto il miele non è il miele delle api in questo caso, ma sono i datteri.
I datteri.
E che era una fonte principale di zucchero nell'economia, nei conservati. E c'è tutto un ragionamento sulla simbologia del lievito, della trasformazione, che è poi la stessa simbologia che troviamo durante la Pasqua.
La Pasqua.
E la prescrizione del sale, come perché l'altare in qualche modo rappresenta in ogni caso la mensa. Quindi tuttora noi pensiamo che la nostra mensa sia come se fosse un altare, quindi deve essere una mensa dove ci si rispettino le regole.
Senta, però naturalmente molti si interrogano, ne abbiamo parlato tante volte, ma credo che non sia mai abbastanza, sul senso di questi dettagli, o perlomeno che a noi sembrano dettagli, no? Il miele no, il sale sì. È così importante stabilire queste...
Allora, ogni ritualità prescrive delle regole. E nel nostro lavoro, chiunque faccia un qualsiasi lavoro sa che deve rispettare una ossessionante trafila di procedure burocratiche. E la stessa cosa vale anche per una ritualità cerimoniale come poteva essere quella della Bibbia, con l'aggiunta che mentre un regolamento qualsiasi, insomma, per la conservazione del materiale o per l'archiviazione, di cui siamo pieni nella nostra attività quotidiana, diciamo profana, ha delle spiegazioni razionali, almeno si spera che ce le abbia, e in questo ambito, oltre alle spiegazioni, diciamo, razionali, perché sono funzionali al sistema, si apre un orizzonte esegetico vasto sul quale è possibile dire tante cose differenti, per cui su ognuno di questi simboli si potrebbe andare avanti a lungo. Chi ci si è divertito particolarmente sono i nostri mistici.
Senta, nella vita del credente d'oggi il senso di questi rituali, appunto non ci sono più i sacrifici, ma una serie di altri, chiamiamoli dettagli, vengono rispettati, almeno insomma dagli osservanti, dagli ebrei osservanti, vengono rispettati minuziosamente.
Sì, prima di tutto i sacrifici hanno un sostituto, che è la preghiera. Cioè la preghiera nasce in forma istituzionalizzata proprio come sostituzione di un sacrificio che non si può più fare. Quindi nei tempi, questo poi è passato anche alla tradizione cristiana,
sì.
Nei tempi, nei modi e nei ricordi. Quindi c'è un passaggio di significati. E poi, diciamo, la tipologia religiosa ebraica, che è una tipologia fatta di rituali da rispettare, chiaramente esprime una scelta religiosa che forse, no, non forse, sicuramente differente e atipica rispetto ad altri modi di religiosità. Mentre in alcuni mondi religiosi la religiosità si esprime in atto di fede e in pratiche essenziali e buona disposizione, nell'ebraismo Noi raramente parliamo, quello è un ebreo credente, no? Diciamo quello è un ebreo osservante. Cioè c'è proprio una difficoltà di esprimere la religiosità sotto forma di credenza, anche perché non è misurabile la credenza, mentre invece l'osservanza, il Padre Eterno almeno può in qualche modo misurarla di più.
Naturalmente c'è un rischio, cioè di essere osservanti superficialmente,
ovviamente,
ma questo...
Ovviamente, qualsiasi atto religioso rischia
sì,
di
certo.
diventare puro ritualismo, puro formalismo, atto magico, chiaramente, ma noi per esempio non siamo in nessun momento della nostra esistenza esentati dal dovere di studiare, e lo studio è la misura in cui le cose che facciamo vengono comprese.
Senta, Rav di Segni, seguono poi altri elenchi di altri sacrifici, il sacrificio di comunione viene detto qui, oppure di pace o di riconoscenza.
Shulamim.
Non so. Quindi per lei che sacrificio? Come si traduce? Come è meglio tradurlo?
Di pace forse.
Di pace.
Di pace o di, forse di conciliazione, sì.
Ecco, poi dal capitolo 4 al capitolo 5 vengono descritti i sacrifici di espiazione. Ecco, ha senso pensare che una colpa commessa possa essere espiata con un sacrificio?
Il sacrificio da solo non è sufficiente.
Però, e allora perché il sacrificio?
Perché il sacrificio? Perché il puro atto spirituale o la compensazione materiale di un danno da soli non bastano nel processo anche psicologico di ricomposizione di una ferita. Quindi il sacrificio in qualche modo serve come atto rituale. Bisogna andare in un luogo speciale, bisogna portare non una cosa qualsiasi, cioè il ritualismo in questo caso accompagna il processo psicologico di ricucitura dello strappo, quindi è essenziale da questo punto di vista.
Quindi qualche cosa che deve essere visibile deve implicare la persona che
sì.
ha strappato.
Ma difatti oggi per esempio quello si diceva prima, fin dall'inizio,
sì.
Siccome questa cosa manca nella società attuale, no? Come potrò espiare questa colpa e così via, cioè, ci manca, oppure lo studiamo in tante maniere differenti, ma questo ritualismo può essere efficace sia in senso individuale che sociale. Ovviamente da solo non basta.
Senta, c'è un'altra cosa molto interessante proprio in questi capitoli 4 e 5 che naturalmente noi non riusciamo a leggere per intero qui, ma invito chi ci ascolta a leggerli. Qualcosa potrà essere ripetitivo, però qualcosa si impara anche seguendo le parole di Rav di Segni. Ecco, come mai si considera colpa anche l'errore commesso involontariamente e deve essere espiato attraverso un sacrificio?
Nel diritto comune si parla di colpe di reato colposo, di negligenza, di imperizia, di imprudenza. Sono tutte cose che chiaramente non mettono la persona che ha commesso il reato in una situazione grave, ma comunque non è che il reato non c'è stato. Il reato è stato prima di tutto un reato di disattenzione psicologica, di poca cura, e questo richiede appunto un percorso anche rituale di attenzione.
Quindi fare il male ha un suo peso anche se non lo si è voluto fare, diciamo.
Anzi, no, prima di tutto perché c'è un errore dentro la testa.
Un errore. Senta, poi c'è anche una insomma, differenziazione fra le colpe delle persone comuni e le colpe dei capi, in cui sono più gravi le colpe dei capi.
Tra l'altro è molto bello che si parli, che i capi commettano delle colpe e che anche loro debbano, che poi le colpe dei capi ricadono su tutta la comunità.
Come ben vediamo.
E quindi che la Bibbia prescriva dei rituali proprio per i capi o per l'intera collettività è fondamentale.
Allora, dunque, ricapitolando un momento, stiamo vedendo la rassegna di una serie di sacrifici visti dalla prospettiva della persona, dell'individuo comune, del soggetto che offre i propri doni al Signore o spontaneamente, come nel caso degli olocausti di bestiame, delle offerte vegetali o dei sacrifici di pace, o obbligatoriamente quando si è reso colpevole di una infrazione, di una colpa, di un male, sia esso involontario o sia volontario. In entrambi i casi ci vorrà un sacrificio di riparazione. Allora leggiamo dal capitolo 5 i versetti in cui si parla di una colpa volontaria, dal 20 al 26, che andrà riparata con un sacrificio di restituzione, di riparazione, perché, come ci diceva Rav di Segni, il male è cosa seria, è cosa che ha un peso.
Il Signore disse a Mosè: quando uno peccherà e commetterà una mancanza verso il Signore, rifiutando al suo prossimo un deposito da lui ricevuto, o un pegno consegnatogli, o una cosa rubata o estorta con frode, o troverà una cosa smarrita, mentendo a questo proposito e giurando il falso circa qualcuna delle cose per cui un uomo può peccare, se avrà così peccato e si sarà reso colpevole, restituirà la cosa rubata o estorta con frode, o il deposito che gli era stato affidato, o l'oggetto smarrito che aveva trovato, o qualunque cosa per cui abbia giurato il falso. Farà la restituzione per intero, aggiungendovi un quinto, e renderà ciò al proprietario il giorno stesso in cui offrirà il sacrificio di riparazione. Porterà al sacerdote come sacrificio di riparazione in onore del Signore un ariete senza difetto, preso dal bestiame minuto secondo la tua stima. Il sacerdote farà il rito espiatorio per lui davanti al Signore e gli sarà perdonato, qualunque sia la mancanza di cui si è reso colpevole.
Allora, Rav di Segni, qui si introduce un nodo molto difficile che riprenderemo naturalmente anche nella prossima puntata, il tema del peccato, capire che cosa è il peccato, in che modo lo si può espiare, e qui viene introdotto anche il tema del perdono, chi può perdonare e che cosa, quali colpe.
L'esempio che fa là il testo è una colpa commessa nei confronti di altre persone e non nei confronti di Dio. Però ogni colpa che viene commessa ha diversi piani di interazione. Il piano umano non è quello esclusivo. E c'è anche il piano nei confronti delle relazioni con Dio, e c'è anche su questo non se ne parla, ma è implicito il piano della frattura dentro se stessi, creata dal disordine di un'azione scorretta. Quello che fa il testo della Bibbia in questo punto è stabilire delle modalità per uscire fuori da questa situazione. Il danno recato ad altre persone deve essere riparato nella misura di questo danno con compensi ulteriori a seconda della gravità e del tutto quanto stabilito. Ma questo non esaurisce il discorso, e quindi a questo punto si apre una forma di ritualità per arrivare a compensare anche sul piano dei rapporti con Dio questa cosa, questa frattura. Lo si fa attraverso un procedimento materiale, che è quello della presentazione del sacrificio, ma che comunque deve essere accompagnato da un procedimento spirituale. E in questa maniera anche su quell'altro piano si compensa la cosa. Quando tutto è messo in ordine, si spera che la persona abbia ritrovato l'equilibrio. Cioè tutto quanto è fatto in modo che la persona non si perda.
Ma se il male commesso è irreparabile, come nel caso di un'uccisione, per esempio?
Anche su quello ci sono... ci sono dei peccati per cui la Bibbia prescrive la pena capitale, quindi a seconda della gravità delle circostanze, quindi tutto dipende dalla gravità delle circostanze. Poi la legge rabbinica dirà che probabilmente è impossibile applicarla questa pena capitale, però insomma, almeno dal punto dell'impatto teorico ci sono questi.
Va bene, io la ringrazio molto, Rav di Segni. Noi riprenderemo la prossima settimana. Le auguro una buona giornata.
Grazie.
La settimana prossima Leggere la Bibbia andrà in onda di sabato. Inviteremo ancora Rav di Segni, perché oggi non abbiamo fatto il percorso che ci eravamo prefissi, per cui occorre una riparazione. Mentre domenica 7 novembre, anniversario della morte di Lev Tolstoi, dedicheremo l'intero spazio della puntata, anzi dalle 9.30 alle 11.20, a indagare i temi etici, religiosi di questo grandissimo scrittore, ma anche una grande figura morale del secolo scorso, anzi la sua vita era iniziata nel 1828, quindi del secolo ancora prima. Attraverso gli straordinari racconti, ma anche i suoi scritti polemici, saggi, interventi, parleremo di lui, chiudendo praticamente una settimana in cui tutta la rete avrà riflettuto sul suo pensiero e ascoltato la grande bellezza dei suoi scritti, e saremo con Sergio Givone, Igor Sibaldi, Goffredo Fofi, Paolo Nori e la pronipote di Tolstoi, la signora Albertini. Ricordo Paola Tagliolini che cura il nostro programma, Antonella Borghi che è in regia, Cristiana Munzi che è la consulente musicale, Andrea Tosi che ci ha assistito per la parte tecnica, Danilo De Girolamo che ha letto i testi, grazie da Gabriella Caramore. Ricordo solo il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it. Grazie, alla settimana prossima.